Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Fino alla fine dell'anno e anche il prossimo, Dio piacendo, vero? Vogliamo portare l'Immacolata. Ecco, Ave Maria da Claudio.
E da Anna, santa giornata. Ave Maria.
Santa giornata. E allora, oggi... Dunque è passato il Natale, è passata la festa della Sacra Famiglia, tutto passa e noi passeremo anche, ma passeremo? Cioè passeremo nel senso che sicuramente moriremo, ma dico passeremo per la porta stretta, e quello è importante, tutto passa, ma noi passeremo? È una domanda che è lecito farsela, che dici Anna?
Eh sì.
Passeremo? Forse siamo ancora un po' ingombranti, ecco, per passare per quella porta. Allora, domenica era la Sacra Famiglia, e la famiglia è sacra, ma per gli uomini di questo tempo è sacra la famiglia?
Ma quanti interrogativi ci metti?
Sì, ma no, perché...
È un bilancio, a fine anno sì. Si faceva, una volta si faceva il bilancio, adesso non lo so.
Sì, il bilancio di fine anno.
Esatto, vai.
Allora, cioè, Sacra Famiglia, dice, oggi è la Sacra Famiglia, ho capito, ma la famiglia è sacra sempre, voglio dire, non è sacra soltanto la famiglia, diciamo, di Gesù, Giuseppe e Maria, ogni famiglia è sacra. Se nessuno può separare ciò che Dio ha unito è sacra, perché se fossero cose umane si potrebbero anche separare, ma siccome c'è di mezzo Dio, nessuno separi ciò che Dio ha unito, per cui la sacra famiglia. Ma quando due ragazzi si guardano e poi dicono anche che si vogliono bene, eccetera, eccetera, e poi non vogliono neanche sposarsi, per cui niente sacra famiglia, famiglia diciamo fondata sulla sabbia e non sulla roccia. Poi dice conviviamo, vedete che è dissacrata la famiglia, come si fa a dire che la sacra famiglia, quando ti sposi, tu praticamente hai consacrato due vite al Signore, vero? Cioè due vite al Signore e questa è consacrata perché c'è il sacramento, cioè c'è Gesù, per cui diventa una sacra famiglia. Vedete che Gesù è sempre in mezzo alla famiglia, che deve essere sacra se c'è Lui, perché altrimenti non è sacra. Allora, difatti, ecco, questo tempo di dissacrazione, no? Leggere, cioè domenica, la Sacra Famiglia, e ti guardi intorno e ti viene da piangere, no? Dice la Sacra Famiglia, abbiamo voglia noi di parlare, di spendere parole, ma bisogna essere chiari. Cioè due che vogliono sposarsi è perché hanno intenzione non di servirsi, ma di servire Dio. La Madonna è la serva del Signore. San Giuseppe è il custode della Sacra Famiglia, ma anche lui, vero, è consacrato dalla volontà di Dio ad essere padre putativo, essere custode. Qui custode, ditemi voi se oggi i papà, vero, sono custodi della Sacra Famiglia. Beh, certamente che ci sono anche i papà buoni, voglio dire, ma generalmente diciamo che si pensa che sia un'esperienza che uno fa, però se poi non gli va bene è come cambiare la macchina o un paio di scarpe, insomma. E questa è una dissacrazione, non è Sacra Famiglia. Ecco, pertanto quando sono stata messa, ecco, io ho pensato alla Sacra Famiglia, mi veniva da piangere, dico ma la gente capisce che festa è oggi? Non è la festa solo di Gesù, Giuseppe e Maria, è la festa di tutti coloro che credono nella sacralità della famiglia, per cui noi ci uniamo alla Sacra Famiglia per imparare da loro come si fa a diventare Sacra Famiglia. E c'è una gran confusione, sapete, grande confusione. Poi dopo, se pensiamo che Gesù è il capo del corpo mistico generato, ma non creato, della stessa sostanza del Padre, ma praticamente il capo è stato partorito dalla Madonna. E poi pensate un po' che il resto del corpo, dice questa è fantasia, ma il resto del corpo la Madonna l'ha partorito quando è diventata madre, ai piedi della croce, pensate un po'. Qui questa maternità, vedete, che è iniziata con il gaudio della concezione, né, di Gesù, e tutta la vita l'ha vissuta finché gli è stato domandato e comandato, ecco, di diventare madre anche di tutti gli altri figli che sono il corpo mistico di Cristo. Quindi questa buona madre noi dobbiamo amarla di un amore cosciente, che non è tanto di sentimento, ma è proprio di adorazione per colui che la creò, intanto, no? Che la pensò e la creò. E poi di ringraziamento a lei che ha detto di sì. Se non avesse detto di sì, noi saremmo tutti una massa di dannati. Allora, pensare questa madre, praticamente, anch'io sto nel grembo di Maria, perché sono stato nel grembo di Maria. Lei è diventata mia madre. Ora, c'è il comandamento onore il padre e la madre. Abbiamo il padre che sta nei cieli, la madre che sta nei cieli anche lei, ma diciamo che spesso scende sulla terra perché viene a vedere sti figlioli che stanno combinando un disastro. E qui deve essere un amore di gratitudine a Dio che la creò e a lei che accolse la volontà di Dio e la mise in pratica. Io sono figlio di Maria dal momento in cui sono stato battezzato, vero? Io sono fratello di Gesù, figlio di Maria. Però c'è quella persona, vero, speciale, che è San Giuseppe, che è custode, ed è custode, io lo eleggo custode anche della mia famiglia, perché se lui è il custode di Maria e di Gesù capo, ma anche del corpo mistico, per cui è custode anche mio, e dico: San Giuseppe, tu hai questo grande incarico, difatti è patrono della Chiesa, protettore della Chiesa. La Chiesa di chi è fatta? Di noi è fatta, no? Allora aiutami ad essere come il Signore vuole, che anch'io sia un servo del Signore, che non sia un ribelle, che non sia un disobbediente alla volontà di Dio. E vediamo, pensavo anche ai coniugi Martin, vero? I santi coniugi, ecco, quelli sono due genitori santi. Poi ci sono, è in corso la causa di beatificazione dei coniugi Licia e Settimio Manelli, vero? Ecco, ma ce ne sono altri, c'è la famiglia Quattrocchi, ma ce ne sono famiglie sante, e la Chiesa ha bisogno di famiglie sante, non di famiglie scassate, perché altrimenti nascono figli scassati e generiamo disgrazie con le nostre disgrazie. Vediamo un po', vedete, questa preghiera la insegnò la mamma alle sue figlie. Sentite che bella questa mamma, no? Mio Dio, ti dono il mio cuore, prendilo per favore, in modo che nessuna creatura possa possederlo, ma solo tu, o mio buon Gesù. Lo auguro a tutte le mamme che ascoltano, che insegnino questa preghiera alle figlie. Ti preghiamo, Signore, aiuta tutti i bambini del mondo ad aprire gli occhi al giorno con la delicata domanda con cui mamma Zelia svegliava i suoi figli. Hai dato il tuo cuore al buon Dio? Padre, Figlio e Spirito Santo, per l'intercessione dei santi genitori di Teresa di Lisieux, fate che ogni famiglia sia bella come una chiesa e che la chiesa sia familiare come una casa. Perfetto. Allora, dovevo spendere qualche parola per la famiglia, perché essendo padre di famiglia, diciamo che sono diretto interessato e vedo quante difficoltà ci sono, però il Signore, diciamo, con il suo aiuto tutto possiamo. Ecco, possiamo trovare anche le pecorelle smarrite dei figli che si sono perduti con il loro aiuto. Ecco. Allora, ieri erano i martiri innocenti, immaginate quanti martiri innocenti abbiamo fatto, 1,5 miliardi di aborti. Ma secondo voi, se Erode fece ammazzare i bambini perché temeva che questo bambino diventasse re al posto suo, ha fatto ammazzare quei bambini là. Per cui oggigiorno quanti Erodi ci sono al mondo e le leggi sono erodiane, cioè bisogna che in tutti gli stati ci sia la possibilità per legge di abortire, di ammazzare i figli. Per cui chi ammazza i figli è un assassino, no? Però adesso abbiamo le leggi, vedi, che non uccidere, come non uccidere? No, qua comandiamo noi, si può uccidere. E difatti vediamo i risultati, che bel mondo, mondo di assassini e mondo, diciamo, che patisce poi, perché chi di spada ferisce, di spada perisce. E allora dice, ah, gli attentati, i terroristi, ma perché chi ammazza i figli non è un terrorista, no? Chi di spada perisce, cari miei, stiamo attenti perché ci meritiamo proprio quelle cose là, martiri innocenti, ecco. E allora Anna, adesso passiamo, ormai siamo a fine anno, alla resa dei conti e facendo queste brevi riflessioni che sono provocazioni, non possiamo dire che abbiamo un saldo positivo, ma abbiamo un saldo negativo e addirittura stiamo vedendo di aumentare i debiti. Poi non so chi salverà le banche dei meriti, è vero, infallite, che non ci sono, i meriti sono troppo pochi, i debiti sono grandi, sono immensi i debiti che abbiamo contratto con il Signore. Vediamo un po' chi li paga, quei debiti là. Se Padre Pio ha detto, mi sei costato lacrime e sangue, ragazzi, dovremmo piangere e versare sangue per pagare quei debiti, perché non c'è redenzione senza spargimento di sangue. Parola di Dio, che vi piaccia o non vi piaccia, questa è la parola del Signore, che ci avvisa anche. Ebbene, e poi ti dicono, no, che cioè, quelli che ammazzano i figli, che ammazzano le persone, sono terroristi. Se tu dici la verità, dicono che sei terrorista anche tu. Perché non devi dirla, la verità. Cioè, il terrorista cornuto chiama terroristi tutti quelli che gli danno contro. E vabbè, Anna, andiamo avanti. Noi stiamo facendo un corso di esercizi spirituali, vero? E naturalmente proprio per formare le coscienze, per formare la gente, dice ma che bello, ma non abbiamo mai sentito queste cose, ma nessuno ce le dice, si parla, ma ci sono troppi pochi Giovanni Battista che parlano chiaro, dice troppo pochi. Vabbè. Bene Anna, allora...
Allora, la conoscenza di Dio, come insegna luminosamente l'Apostolo Giovanni, non si può basare su un'attività puramente intellettiva, ma deve radicarsi nella fede e nell'amore, e si realizza nell'osservanza dei comandamenti divini. La testimonianza più vera della nostra appartenenza a Cristo è la carità fraterna che si può praticare solo se si rimane uniti a Dio, che è amore. L'amore soprannaturale è quello autentico, perché vuole il bene spirituale degli altri e si fonda sull'amore che Cristo ci ha trasmesso con l'esempio e il suo insegnamento. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli miei, da questo sappiamo di avere conosciuto Gesù, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice lo conosco e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo, e in lui non c'è la verità. Chi invece osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Da questo conosciamo di essere in lui. Chi dice di rimanere in lui deve anch'egli comportarsi come lui si è comportato. Carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento antico che avete ricevuto da principio. Il comandamento antico è la parola che avete udito. Eppure vi scrivo un comandamento nuovo, e ciò è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno diradandosi e già appare la luce vera. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi.
È interessante, diciamo, sempre l'interpretazione anche, no, delle parole, perché noi quando parliamo di odio pensiamo, cioè, che c'è un odio viscerale verso, ecco. Ma quando uno odia la verità, per esempio, odia il capo e anche tutto il corpo mistico, no? Che siamo noi. Qui, quando le menzogne galoppano, questo è odio puro. Ora, figlioli miei, da questo sappiamo di aver conosciuto Gesù, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice lo conosco e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e in lui non c'è la verità. Allora, non andiamo avanti, perché queste diciamo letture vanno spiegate punto punto, perché sono parola di Dio, sono luce che dirà dalle tenebre. Allora, da questo sappiamo di aver conosciuto Gesù se osserviamo i suoi comandamenti. Domanda, io l'ho fatta in una chiesa una volta, questa domanda, 300 persone che hanno fatto la comunione, ho chiesto, dico, chi di voi conosce i 10 comandamenti, alzi la mano. In 3. Allora, questi fanno la comunione con Gesù Cristo, ma non hanno conosciuto Gesù Cristo perché non osservano i comandamenti, in quanto manco li conoscono, cose da morire. E quando lo dici anche ai parroci, no, ti guardano, no, come se tu fossi un marziano, no? E dico, ma come fanno questi qua ad essere, come fanno a dire che hanno conosciuto Gesù, che addirittura vogliono unirsi a lui e non sanno neanche che cosa gli comanda? Se volete unirvi a me, dovete fare quello che vi dico io, quella è la comunione prima, no? Cioè, conosciuto non è piacere Claudio, piacere Anna, piacere Gesù Cristo, non è mica quello di conoscersi, è inteso, è qualcosa di diverso, ecco, la conoscenza è il vivere, ecco, hai conosciuto Gesù se vivi Gesù, per cui osservi i suoi comandamenti, incarni la sua parola e lo conosci molto bene perché vive in te, fa conto. Chi dice lo conosco e non osserva i comandamenti è bugiardo. Allora, quanti bugiardi abbiamo nella Chiesa? Ma mica solo quelli che stanno, diciamo, sapete quanti bugiardi ci sono? Anche quelli che non dicono la verità. Bugiardo e in lui non c'è la verità. Quando ci giriamo intorno alla verità, siamo dei bugiardi. Qui anche le nostre prediche, se non parliamo chiaro e non diciamo la verità che è Gesù Cristo, siamo dei bugiardi. Anche se abbiamo addosso dei paramenti non significa niente, siamo dei bugiardi comunque, o non abbiamo il coraggio di dire la verità, siamo dei bugiardi. Chi invece osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Allora, l'amore di Dio, domanda, in noi è perfetto? Ma per essere perfetto dobbiamo osservare la sua parola. Osserviamo la sua parola? Osserviamo la sua parola? No, l'ho sentita, ma come si fa a mettere in... Allora, in lui l'amore, se le osservi è veramente perfetto, se non lo osservi, il tuo amore è fatto di parole, di sentimenti, ma non di verità. Per cui, se non osservi la sua parola, il tuo amore per lui non è perfetto. E Gesù vuole che sia perfetto, devi fare quello che ti dice lui. Scusa, se tu vuoi prendere la patente di guida, no? C'hai vicino un istruttore, cioè vedi, quando entri in autostrada stai attento, perché se entri dalla parte dove c'è l'uscita sarai travolto dai camion. Però pensa che esperienza, no? Si potrebbe anche provare. Ma oggigiorno noi facciamo quell'esperienza lì, siamo travolti dai camion di peccati, perché non vogliamo fare quello che ci ha detto l'istruttore. Allora, se vuoi la patente, devi fare quello che ti dico io e devi osservare gli insegnamenti, il codice della strada, no? Tu vuoi entrare in paradiso e devi avere la patente per entrare, ma devi conoscere tutti i segnali. Ma li conosci i tuoi segnali? No, allora non ti do la patente, è perché sei pericoloso. E il cristiano che non sa manco la verità, che non conosce i comandamenti, è un cristiano pericoloso. Pensate un po', quanti dicono di essere cristiani, sono protestanti, testimoni di Geova, quanta gente, tutti quanti dicono sì, però alla fine sono dei bugiardi e dei pericolosi, vero? Perché rischi la tua anima, ecco, perché non credono nella verità. Dunque, chi dice di rimanere in lui deve anche egli comportarsi come lui si è comportato. Giustamente, se io ho Cristo che vive in me, vuol dire che la macchina la guida lui. Per cui, se lui è l'autista perché vive in me, io non ho problemi, perché lui la patente ce l'ha per farmi entrare in paradiso, no? Chi dice di rimanere in lui deve anch'egli comportarsi come lui. Tu stai a fianco e ti fai portare da lui. Ecco, pertanto, chi dice di rimanere in lui deve anch'egli comportarsi come lui si è comportato. Cioè, io non gli prendo il volante dalle mani di Gesù Cristo per insegnare a lui come si fa a entrare, come si fa a guidare, no? Io vivo insieme a lui e mi comporto come lui e sto a fianco a lui, perché è lui che deve guidare me. Carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento antico. Qui non c'è niente di nuovo sotto il sole. Vediamo un po'. Che avete ricevuto da principio. Il comandamento antico è la parola che avete udito. Qui tutta la Bibbia, tutti gli insegnamenti, queste qui sono un comandamento antico, abbiamo i 10 comandamenti. Eppure vi scrivo un comandamento nuovo, e ciò è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno diradandosi e già appare la vera luce. Diciamo che noi nel momento attuale le tenebre non stanno diradandosi, ma stanno infittendosi. È vero? E dopo la Madonna ci ha promesso il trionfo del cuore immacolato, perché dopo apparirà la luce, ma infine, qui adesso intanto non si dirà da proprio niente, si sta addensando, le tenebre si stanno addensando, la gente non è capace di pensare, di capire, è ipnotizzata da questi servi del serpente ipnotizzatore. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Ma vedete, chi dice di essere nella luce sta nella luce se è nella verità. Qui la verità è luce. Ma se tu fai passare le cose che non sono vere, tu odi tuo fratello. Pensate i governanti di questo mondo disgraziato, che specie di governanti sono? Sono governanti che odiano i propri sudditi, i propri cittadini, vero? I propri compatrioti, perché fanno passare le leggi che ci procureranno solo sofferenze. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre, e qui praticamente sembra che le tenebre, è vero, siano, cioè la cosa più proposta oggi è proprio la tenebra, non la luce. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo. Allora, i governanti che stanno nella luce dicono no, ci sono degli stati che non vogliono far passare certe leggi, allora Bruxelles che cosa fa? Ah, se voi non le fate passare ci saranno le sanzioni, se non le fate passare, sì, praticamente vi faremo vedere i sorci verdi, ma questi sono diavoli questi qua che fanno queste proposte, no? Vogliono che i governanti siano soggetti al governante cornuto, va bene? Perché è lui che vuole queste cose, è nelle tenebre lui e odia la luce. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Qui noi abbiamo i servi del cornuto, perché ci vogliono mettere proprio nelle tenebre complete. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo, abbiamo visto, no? Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, non sa dove va, tra le fiamme, perché la Madonna gliela fate vedere, guardate dove vanno le anime dei poveri peccatori, che non c'è nessuno che prega e si sacrifichi per loro, altro che barconi di immigrati, abbiamo gli immigrati all'inferno che ci vanno con barconi pieni, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi, e qui di accecati non si può fare la conta degli accecati, è difficilissimo, è quasi impossibile contare gli accecati, è più facile contare quelli che non sono accecati. Ecco, qui i fratelli, l'amore ai fratelli, la Madonna è venuta a mostrare qual è l'amore, non ha parlato di cose materiali, ha fatto vedere le cose eterne, dice vanno all'inferno questi qua, e se non la smettete di offendere Dio, una guerra peggiore, hai capito che come si è spiegata bene, ma noi non siamo abituati a questi discorsi, non ci piacciono, per cui cosa abbiamo fatto? Siamo scrollati le spalle e dopo 100 anni non abbiamo ancora fatto quello che ci ha chiesto. Bene, avremo anche lo stipendio del bel lavoro che abbiamo fatto a favore, come dicevo prima, del cornuto che ha incantato, ipnotizzato tante menti, tanti cuori, eccetera, eccetera. E mo me fermo, dice Claudio, come fine anno, insomma, non è che ci dai delle belle notizie, no? Questa, io ho letto una lettura e questa lettura spiega queste cose qua. Allora, vediamo un po', noi abbiamo, dunque, abbiamo per esempio il Salmo, Anna vuoi leggerlo tu?
Sì, certo, il ritornello, gloria nei cieli e gioia sulla terra, cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome, annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Il Signore ha fatto i cieli, maestà e onore sono davanti a Lui, forza e splendore nel suo santuario.
Queste cose noi... dobbiamo cantarle, cioè colui che possiede Dio, vero, che vive i suoi comandamenti, gode della sua presenza in noi, per cui è un canto al Signore, è un canto nuovo, è un canto che ci rallegra e ci porta a cantarlo in mezzo alle persone che sono molto tristi perché non conoscono il Signore, anche se dicono di conoscerlo, però sono bugiarde perché non osservano i suoi comandamenti. Cantate al Signore, uomini di tutta la terra, ma che fate? Ma che cosa cantate? Ma cosa andate al Bataclan voi a cantare? Ma cantate al Signore, uomini di tutta la terra, ma dove andate a cantare? Con i satanisti andate a cantare? Ma poveri, ma siete nelle tenebre, non vi rendete conto? Cantate al Signore, benedite il suo nome, è venuto a salvarci, ma dove andate a cantare? Nelle discoteche, ma cosa fate? Ma non vedete che tenebra, droga, peccati? Ma come fate? Ma siete nelle tenebre, non siete più capaci di ragionare, siete incantati, ipnotizzati dal maligno. Come fate a cantare al Signore in quelle condizioni? Allora, quelli che conoscono Gesù devono annunciare di giorno in giorno la sua salvezza, in mezzo alle genti tutte, narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie, ma sentite un po', a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Allora, se ognuno si tiene la sua religione e noi ci stiamo a casa nostra, e noi non obbediamo a questo, perché noi siamo per natura figli della regina degli apostoli, ma anche la regina delle missioni, la quale partì di fretta, poi leggeremo, vero? Partì di fretta per portare Gesù alla cugina Elisabetta. Qui partì di fretta, la Madonna ha fretta di portare Gesù a tutte le genti. Ecco, allora noi questa fretta ce l'abbiamo, adesso abbiamo inventato la religione universale, ognuno si tiene la sua perché sono tutte buone. Bene, vedete le tenebre, ma tenebre, qui è catrame, liquido, non è neanche più tenebra, è diventata materiale la tenebra. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza in mezzo alle genti, narrate la sua gloria, ma dove andate? Ma bisogna andare a portare Gesù, ma bisogna portare la luce in mezzo alle tenebre, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Il Signore ha fatto i cieli, maestà e onore sono davanti a Lui, forza e splendore nel suo santuario, nel suo santuario, non quelli che non sono suoi. Sapete quanti santuari ci sono che non sono di Dio? Anche le discoteche sono dei santuari del demonio, però. E poi tutti i santuari dove non risiede Lui non sono suoi santuari. I santuari, le banche, il Fondo Mondiale e la Banca Europea e la Banca d'America sono i santuari dove ci sono i vitelli d'oro da adorare, ma povera, non potevate nascere in un secolo peggiore, mi viene da piangere al pensiero che i cervelli non funzionano più, non sono più capaci di pensare alla luce, capiscono solo cose tenebrose. E così, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Alleluia. Bene Anna, allora io direi a sto punto che noi chiediamo poi la pausa musicale. Mi spiace anche di dire queste cose, dice, ma perché non ci auguri buona fine, una bella cenone di fine anno, un buon principio, una settimana bianca e magari che aumenti il PIL e aumentino, i posti di lavoro, no? Così possiamo cambiare ancora i vestiti, le scarpe, ecco, cambiare lo smartphone, cambiare. Devi cambiare la testa, devi cambiare il cuore, devi cambiare la vita, devi avere le magliette firmate dalla verità, vero? Le scarpe che portano verso il cielo. Ecco, e finiamo lì. Anna.
che ci facciano salire con scarpe che sappiano farci arrampicare per la via stretta, certamente
sì.
Quello vale.
Sì. Ah sì, sì, che poi credo che per salire là bisogna andare scalzi,
sì.
Fa conto, bisogna andare scalzi.
Eh? Hai ragione, certo.
Ma quanti paio di scarpe ci sono nelle case, ma robe dell'altro mondo, ma robe incredibili. Tacco alto, tacco basso, tacco medio, stivaletto col tacco, senza tacco, mezzo, col colore marrone scuro, quelle con le cinghie, con le fibbie, con le cose. Ma siamo impazziti!
No,
ma siamo impazziti, siamo!
Bisogna abbinarli all'abito, capisci? Bisogna essere.
Sì, presenti. All'abito della stupidità, no? Bisogna abbinarlo, no? Perché. Borse, borsette, quelle con i brillanti, che ne so io, ma non vedete che siamo diventati idolatri anche di noi stessi, siamo idolatri, adoriamo tutto ciò che è mondano, eh? E vabbè, allora Anna,
vediamo, sì, un breve momento musicale, ci risentiamo tra poco,
sì, sì,
grazie,
sì. Ave Maria.
Ave Maria.
Bene, riprendiamo la nostra conversazione, la nostra, mamma mia, Anna, credi che io mi goda di queste cose qua?
Lo so Claudio, insomma, che non contribuiscono per renderti popolare.
Le dici, perché le vedi, no? Sono così.
E ne soffri.
E vedere i fratelli, no? Che si fanno del male, che invece che andare verso la luce vanno verso le tenebre, che scambiano il male per bene, il bene per male, che si indebitano continuamente, dovranno poi pagare i conti a cominciare dagli ospedali di qua finché arriviamo in purgatorio di là per arrivare, dico ma perché non vogliamo andare a goderci eternamente il paradiso evitando di finire nei guai? Ti guardano, diciamo, sei una persona strana questa qua, perché fa di quei discorsi incredibili, cioè non... Però mica me li invento io, no? Sono scritti, solo che quando li leggi devi capire anche quello che stai leggendo, no? Il significato, ma dice, ma a me non mi interessa. A me interessa sapere, vero, se mi aumenteranno lo stipendio. E vabbè. Allora, Anna, passiamo al Santo Vangelo.
La presentazione del bambino Gesù. Il bambino Gesù viene presentato al Tempio e riscattato, secondo le prescrizioni della legge mosaica. Il vecchio Simeone, recatosi al Tempio, sotto ispirazione dello Spirito Santo, riconosce in quel bambino il Messia e predice che sarà segno di contraddizione, perché ammonirà con il suo insegnamento e la sua dottrina tutti coloro che vivono immersi nelle tenebre. Poi predice a Maria Santissima quella spada di dolore che le trapasserà l'anima, in particolare quando sotto la croce offrirà il suo amato figlio per la salvezza dell'umanità. Quanto grati dovremmo essere alla nostra madre corredentrice per questo suo inestimabile sacrificio. Dal Vangelo secondo San Luca, quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, oh Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori».
Siano svelati i pensieri di molti cuori, è la verità che fa svelare i pensieri di molti cuori. E purtroppo questo accade, che se noi annunciamo la verità tutta intera, si vede che viviamo in mezzo alla menzogna. Gesù è segno di contraddizione, e chi non è segno di contraddizione non è un servo di Gesù Cristo, perché non esorta, perché non richiama il popolo a convertirsi e a cambiare vita. Dice: convertitevi, preparate le vie al Signore, le tenebre cioè la luce venne nel mondo ma le tenebre non l'hanno accolta. Allora questa luce è accolta, in chiesa c'è sempre meno gente, quelli che ci vanno non sanno neanche i 10 comandamenti. Allora, come si spiega tutto ciò? Chi è che prepara le vie al Signore? Continuiamo a scaricare macigni nelle vie del Signore perché non si passi, macigni di errori. Vogliamo convincere l'uomo che è ora di adorare il vitello d'oro. E Mosè sta su, vero, con le tavole della legge, gliela tirate addosso, poi dice: questa è la legge, no? E insomma, io non avrei tante cose da dire, ma siccome Don Dolindo ne ha tante da dire anche lui e sono infinitamente migliori di quelle che dico io, Anna, leggi, poi vediamo se il resto del tempo che io...
Sì. No, se vuoi interrompermi la lettura, non vorrei, è abbastanza lunga, sono 4 facciate abbondanti.
Vabbè, intanto... intanto
io parto, poi eventualmente...
Sì, sì, vai avanti, no, leggi. Viva Don Dolindo, viva Don Dolindo.
Perfetto. Bene, San Luca, capitolo secondo, la presentazione al Tempio, e sono a pagina 1022. Maria Santissima, essendo purissima vergine e madre di Dio, non era soggetta alla legge della purificazione né a quella della presentazione del riscatto del suo figlio divino. La donna, infatti, che partoriva un maschio era considerata immonda per 40 giorni, per tutto quello che di macchiato e di sensuale accompagna la generazione. Ed il figlio primogenito era considerato, per legge, appartenente a Dio e non poteva essere della madre senza che essa l'avesse riscattato. Ora, Maria aveva generato per opera dello Spirito Santo, senza che il parto stesso avesse minimamente violato la sua verginità immacolata. Gesù poi, come vero figlio di Dio, non aveva bisogno né di essergli consacrato né tantomeno di essere riscattato. Egli però e la sua Santissima Madre si sottoposero alle usanze legali per umiliarsi e per darci d'esempio di ogni virtù, e quindi vollero comparire innanzi al mondo come creature qualunque. D'altra parte era logico che fosse così, dato che non era ancora giunto il momento di far conoscere il grande mistero che si era compiuto. Ora, se Maria non fosse andata al Tempio e non avesse offerto Gesù, sarebbe apparsa agli ignoranti come una violatrice della legge, il che Dio non volle permetterlo. Essa in realtà, più che purificarsi, andava a purificare, profumando di purezza immacolata la terra ed il tempio delle figure e delle promesse, più che offrire a Dio il figlio divino che già gli apparteneva, lo offriva alla terra come redentore e re d'amore. Si umiliava legalmente, ma era regina nel compiere la legge di profeti. Perciò la Chiesa nella festa della purificazione canta mirabilmente: adorna il tuo talamo, Sion, e ricevi il Cristo Re. Accogli Maria, che è la porta del cielo, poiché essa porta il Re della gloria, nuovo lume. Si arrestò la Vergine, presentando con le sue mani il Figlio generato innanzi l'aurora, e Simeone, ricevendolo nelle sue braccia, annunziò ai popoli che egli era il Signore della vita e della morte, ed era il Salvatore del mondo. Questo è il vero significato e la vera luce del mistero della purificazione di Maria e della presentazione di Gesù. La Sacra Famiglia dunque giunse al Tempio, attraversò l'atrio dei pagani e l'atrio delle donne e salì i 15 scalini che portavano all'ingresso, posto tra l'atrio delle donne e quello degli israeliti. Il sacerdote di turno al tempio asperse Maria col sangue di una vittima e fece su di lei alcune preghiere. Maria era curvata, tutta soffusa di ineffabile purezza, tutta santa, fiore purissimo, aspersa di sangue come di rugiada di umiltà. Subito dopo fece l'offerta prescritta, che consisteva per i meno poveri in un agnello di un anno dato in olocausto e di un colombo o di una tortora per i poveri, in due colombi e due tortorelle. Maria scelse l'offerta dei poveri, perché era povera, ma in realtà essa non poteva offrire l'agnello. Avendo nelle braccia il vero agnello di Dio, non poteva dare un simbolo quando ne presentava il compimento. Era andata al tempio sotto le apparenze dell'umiliazione legale, ma in realtà essa compiva in quel momento le figure e le profezie del passato e donava al trono di Dio la vera vittima per i peccati degli uomini. Per il riscatto del primogenito si versava un obolo di 50 sicli, pari a circa 18 lire. Questo riferimento alla moneta, ecco, bisogna riportarsi al tempo di Don Dolindo, per cui 5 monete ridonavano il figlio alla madre e al padre, i quali venivano così a riconoscere il diritto di Dio su le sue creature. Maria presentò il figlio divino al padre ed offrì 5 sicli per riaverlo. Era l'ultima figura che splendeva nel tempio, poiché quei 5 sicli adombravano le 5 piaghe per le quali il Redentore avrebbe egli riscattato l'uomo per darlo a Dio. Gesù Cristo, coperto della veste dei nostri peccati, rappresentava in quel momento l'uomo e riscattato coi 5 sicli esprimeva in sé il riscatto che avrebbe avuto l'uomo. Egli era il Redentore che doveva riscattarlo, ma offrendosi a Dio con la veste dei nostri peccati, rappresentava innanzi a lui l'uomo peccatore e lo segnava simbolicamente nel prezzo del riscatto che egli stesso gli avrebbe dato con le sue piaghe e la sua morte. Il grande mistero che si compiva sarebbe sfuggito a tutti se un santo vecchio chiamato Simeone non l'avesse svelato per ispirazione divina. Egli era decrepito, giusto e timorato di Dio, cioè secondo il testo greco, santo e contenzioso osservatore di tutto ciò che riguardava la religione. Aveva passato la vita aspettando la consolazione di Israele, ossia il Redentore, ed aveva pregato intensamente perché il tempo della sua venuta fosse abbreviato. Ora, nelle sue preghiere, aveva avuto dallo Spirito Santo per interna ispirazione la rassicurazione che non sarebbe morto senza vedere il Messia. Essendo egli molto vecchio, la rassicurazione equivaleva ad un annunzio dell'imminente compimento delle promesse divine. Nel giorno nel quale Gesù fu presentato al Tempio, Simeone sentì una di quelle ispirazioni interne alle quali è difficile resistere. Avvertì una profonda gioia nell'anima, un senso di raccoglimento e nel medesimo tempo un'espansione di cuore che gli faceva volgere il pensiero a Dio, pregando con facilità, con impeto di amore e con la sicurezza di essere esaudito. Sono infatti questi i sentimenti che comprendono un'anima circonfusa da una luce speciale dello Spirito Santo. Era attratto verso il Tempio e si sentiva un vigore particolare in tutta la persona che lo spingeva come se fosse stato sorretto. Uscì in fretta, andò alla casa di Dio e vi trovò Maria, Giuseppe ed il bambino divino. fu una visione per lui. L'umiltà ed il candore della madre immacolata erano come aureola di luce intorno al bambino che aveva tra le braccia. Il raccoglimento e la semplicità di San Giuseppe erano come profumo di fiori che lo adornavano. Egli capì subito il mistero dell'infante divino e domandò in grazia di prenderlo fra le braccia. Lo prese e si sentì tutto vivificare dalla grazia. Il cuore gli ardeva nel petto e lo Spirito Santo gli effondeva nella mente una grande luce di verità. Volse gli occhi al cielo e, sostenendo il bambino, esclamò: «Ora, lascia che me ne vada in pace, o Signore, secondo la tua parola, perché gli occhi miei hanno veduto la tua salute, da te preparata al cospetto di tutti i popoli, luce per illuminare le nazioni e gloria del popolo tuo Israele». Parlò tutto d'un fiato, senza interrompersi e senza posare, come San Zaccaria nel suo cantico. Le idee erano in lui non una riflessione, ma una gran luce, e fluivano da lui come un fascio di splendori che niente poteva arrestare. Ormai la terra non aveva per l'anima sua nessuna attrattiva, ed egli considerava la morte come una liberazione dall'esilio. E gli occhi suoi avevano veduto la salute del Signore, cioè il Salvatore, e l'aveva anche veduto l'anima sua, perché egli aveva creduto. Egli infatti lo confessò per quello che veramente era compimento delle divine promesse, luce di verità per le nazioni e gloria ineffabile del suo popolo Israele. L'accento ispirato col quale Simeone parlava era così solenne che Maria e Giuseppe rimasero meravigliati delle cose che si dicevano di Gesù. Non si meravigliarono che Simeone le avesse dette, come spiegano alcuni interpreti, ma si stupirono di ciò che egli diceva del bambino, come dice esplicitamente il Sacro Testo. Essi avevano una fede immensamente più grande di quella di Simeone e conoscevano più profondamente quello che egli diceva. Ma è proprio della fede, il godere della luce, che conferma la verità e l'ammirarne di più l'armonia nei riflessi che essa spande d'intorno. Maria e Giuseppe vivevano più ardentemente di quello che credevano, poiché la conferma che ne dava Simeone era per la loro mente una luce viva e per il cuore una fiamma di amore. Si meravigliavano perché ammiravano, non perché dubitassero. La fede loro si espandeva come luce anche nella ragione e come amore nel cuore. Si meravigliavano perché si umiliavano internamente, pensando di non apprezzare convenientemente il dono ricevuto da Dio. Si meravigliavano nell'impeto della loro gioia interiore, perché la gioia profonda è sempre unita allo stupore per ciò che la diffonde nell'anima. Maria e Giuseppe non avevano parlato a nessuno del grande mistero dell'incarnazione, eppure Simeone ne era a conoscenza per lume dello Spirito Santo. Era dunque meravigliosa questa espansione della verità che preludeva alla sua diffusione per tutta la terra, per lo Spirito Santo. E Simeone era vecchio e come tale sentiva un senso di paternità per quelli che erano giovani e un'espansione di bontà verso di loro. Vedendo Maria e Giuseppe in un grande raccoglimento di amore, ne fu maggiormente intenerito e li benedisse con l'effusione affettuosa di un vecchio pieno di bontà. Preso poi da una novella ispirazione, si rivolse a Maria e le disse in tono solenne, parlando di Gesù: «Ecco che questi è posto per rovine, per risurrezioni di molti in Israele e per segno di contraddizione, e la tua stessa anima sarà trapassata da una spada, e così verranno svelati i pensieri di molti cuori. In poche parole, aveva tracciato il cammino doloroso del Redentore e quello di sua madre. In Israele molti gli avrebbero creduto e si sarebbero salvati, ma molti l'avrebbero rinnegato e si sarebbero perduti. Egli sarebbe stato segno di contraddizione delle autorità costituite e per le anime prive di rettitudine. L'anima poi di Maria sarebbe stata trapassata da una spada di amarissimo dolore nelle contraddizioni del figlio e nella sua dolorosa morte. Le contraddizioni opposte al Redentore sarebbero derivate da male animo e perciò avrebbero svelato la malignità di quelli che le avrebbero opposte. Così avvenne a Gesù e così avviene in ogni tempo nella sua Chiesa, corpo mistico nel quale continua l'opera sua salvatrice e la sua passione. Quelli che non seguono la verità si perdono e traggono motivo di dannazione da quello stesso che dovrebbe salvarli. Amen. Passo alla lettura del fioretto. Non sento Claudio, spero che tutto sia funzionante. Comunque, visto che c'è ancora un po' di tempo, sì, posso passare alla lettura del fioretto. Claudio, ti sento adesso. Ecco Claudio, scusa, ho terminato la lettura.
Sì.
Posso, allora. No, se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti c'è un bel fioretto, ma c'è tempo comunque, c'è tempo.
Sì. Allora, praticamente, quando Dio parla, Dio, essere perfettissimo, verità, infallibile, cioè, quando parla il Signore, la gente non è che deve ascoltare come quando parlano i presidenti della Repubblica o del Consiglio o i politici, dovrebbero mettersi in ginocchio e dire: parla, o Signore, che il tuo servo ti ascolta, solo tu hai parole di vita eterna, perché ci rimpinzano di parole vuote, televisioni, radio, internet, e noi con la bocca aperta stiamo ad ascoltare aria fritta, e vedi come si riduce una nazione cattolica, diventa una nazione, ma non dico neanche che termine devo dire io, davanti a una nazione che in pochi anni ha perso la fede. È con la collaborazione di chi? Con la collaborazione di coloro che non ci hanno portato verso Dio, ma verso Mammona. Allora, diciamo, il Signore, cioè, la Madonna, vero, si presenta al Tempio per obbedire alla legge mosaica, eccetera, eccetera. No? Ma dice, questo tuo figlio è qui per la salvezza e la rovina di molti in Israele, mica solo in Israele, nell'Israele di Dio, diciamo, ecco, qui per la salvezza e la rovina, per cui è qui per la salvezza di quelli che lo accolgono e per la rovina di chi lo rifiuta. Pensate a quelli che ci aiutano e che ci spingono a rifiutare Dio con le leggi anticristo. È qui per la salvezza e la rovina, io non vado avanti, ma salvezza e rovina, è qui per la salvezza e la rovina. Per chi lo accoglie salvezza, per chi lo rifiuta è rovina. Segno di contraddizione, San Giovanni Battista era un segno di contraddizione, cioè non si è adeguato al pensiero di Erode, gliel'ha detto in faccia, non ti è lecito fare queste cose. Abbiamo paura a dire ciò che è lecito, ciò che non è lecito, e vorremmo che Gesù Cristo non dicesse più che non è lecito, che non, cioè dovrebbe adeguarsi insomma alle nostre leggi, alle nostre idee, alle nostre passioni, e allora sì che è misericordioso, se invece che fare noi quello che dice lui, è lui che fa quello che diciamo noi. Ma vi rendete conto? Questa è la tentazione del deserto. Se tu, ecco, ti prostrerai davanti a me e mi adorerai, ti darò tutti i regni di questo mondo. Così è stata la tentazione, vero? Del demonio nel deserto. E questa qui è la tentazione proposta oggi. Cioè tu... ti diamo tutto, basta che tu non ci dia fastidio con le tue leggi, no? Perché le leggi ce le facciamo noi, sei tu che devi prostrarti e adorare le nostre leggi. Mamma mia, è terribile, spaventoso. Dice, vediamo un pochettino, allora dice così: ora lascia, oh Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Allora, chi di noi può dire, oh Signore, ora lascia che io vada in pace? Cioè, posso morire perché ho atteso tutta la vita e pregato e sperato di incontrare il Signore, l'ho incontrato, ho vissuto secondo la sua legge, ora posso anche morire, perché il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli. Ma tu questa salvezza l'hai vista? Ma tu hai vissuto tutta la vita in attesa di incontrare il Signore? Puoi dire ora lascia al Signore che il tuo servo... ti conviene star qui e fare ancora un po' di purghe, perché non sei mica pronto. Luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Luce per rivelarti alle genti, ma qui praticamente la luce non viene proclamata, no? E ognuno si mette il LED che vuole, praticamente c'ha le luci artificiali, ce l'ha perfino sotto le scarpe quando cammina. Qui vedete, anche quello è un segno, no? Uno la luce se la mette sotto i tacchi. Anche quello non è un segno celeste, è un segno diabolico, vero? La luce me la metto sotto i tacchi. Lustrini e cose varie. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse, pensa un po', cioè Simeone benedice la Madonna, San Giuseppe, Gesù Cristo. Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele come segno di contraddizione, per cui è qui per questo, per la caduta e la risurrezione. Cioè, se sei morto e chiedi al Signore di risorgere dalla vita tua sbagliata, cambiando vita naturalmente, il Signore ti fa risorgere, questa è la misericordia. Basta che cambi, perché se io ti... è come dire, allora, Signore, io sono morto, se tu vuoi puoi farmi tornare in vita. E dice, io lo posso fare, basta che tu, dopo un giorno che io ti ho fatto resuscitare, non pigli una pistola e ti spari alla tempia, perché se no sei vissuto solo un giorno. Ecco, la spiego così per dire i peccati mortali sono così. Cioè, tu devi dire, io adesso la pistola la butto via, non voglio più spararmi alla tempia, voglio restare in vita. Invece se tu continui a spararti, il Signore ti risorge, ma se tu non vuoi la vita resti morto, Allora, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, per forza, perché tu tutti coloro che sono uniti a Gesù Cristo, come la Madonna in modo speciale, vero? Hanno una spada che gli trafigge l'anima, perché come il Signore è l'uomo dei dolori, che è unito a Gesù Cristo, diventano donne e uomini dei dolori. E voi vedete che le anime sante, che sono quelle che sono segno di contraddizione, sono trafitte dalla spada del dolore, delle persecuzioni, delle calunnie, eccetera, eccetera. E difatti, dice, sapete perché finisce così? Affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Ah, tu credevi di avere dei fratelli, credevi di avere degli amici, invece sono stati svelati i pensieri di molti cuori, hai capito? Con la trafittura della spada. Ecco, Anna, a te la parola per il fioretto.
Il fioretto del giorno, certo. Il 14 giugno 1170 il re d'Inghilterra fece coronare il suo figlio primogenito dall'arcivescovo di York. Il fatto costituiva una grave violazione dei diritti del primate di Canterbury. Enrico II, inquieto degli avvertimenti del Papa, il 22 luglio 1170 si risolse a offrire la pace a San Tommaso Becket. Il santo si decise a fare ritorno alla sua sede, ma appena seppe che alcuni dignitari ecclesiastici si preparavano a resistergli, li scomunicò alla vita, alla vigilia della partenza. Enrico II alla notizia esclamò indignato: «Ci sarà qualcuno che mi libererà da questo fastidioso prete?» Quattro cavalieri, per compiacere il re, decisero di sopprimerlo. Si recarono a Canterbury il 29 dicembre 1170. Penetrarono disarmati nella sala in cui il primate aveva pranzato e stava conversando con i cappellani e i religiosi, e gli richiesero l'assoluzione delle persone scomunicate. «Perdete il vostro tempo a minacciarmi», rispose loro indignato. «Per lottare a viso, voi mi troverete sempre nel combattimento del Signore». I quattro uscirono, vociferando che avrebbero impedito al traditore di fuggire. «Che cosa?» disse loro il santo nell'accompagnarli alla porta. «Io non fuggirò, resterò qui». Un cappellano lo riprese: «Non vedete che questi cavalieri non cercano che un pretesto per uccidervi? Tutti dobbiamo morire. La paura della morte non ci deve distogliere dalla giustizia. Io sono più pronto a morire per amore di Dio di quanto essi non lo siano ad uccidermi. La volontà di Dio sia fatta», concluse l'intrepido arcivescovo. Fu ucciso poco tempo dopo in cattedrale, durante una solenne liturgia. Il suo martirio, però, non fu vano, ma fecondo di riconciliazione sincera da parte del re e di pace fra lo Stato e la Chiesa.
Bene.
Morire per Dio. Ecco, ricordiamo che iniziare il triduo, qua ci ricordano, ecco, iniziare il triduo in preparazione alla solennità della Beata Vergine Maria, Madre di Dio.
E Madre nostra, amorosissima.
Tenerissima,
amorosissima. Praticamente non possiamo fare altro che fare gli auguri, diciamo, di sepoltura di tutte le cose brutte e sbagliate che abbiamo fatto quest'anno, facendo una bella confessione fatta in modo giusto, no, modo conveniente, consultando i 10 comandamenti, l'esame di coscienza e tante cose che magari non pensiamo. Dire: il primo comandamento mi dice che io devo amarti, Signore, con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. Non l'ho fatto. Sì, sincero, non sta a dire che l'hai fatto, no? Però non l'hai mai confessato. chiamo il prossimo mio come me stesso. Io voglio andare in paradiso, però di quelli che vanno all'inferno io non è che mi preoccupo molto, no? Per cui non ami neanche il prossimo. E per cui già questi due comandamenti, diciamo, che mostrano tutto il resto, no? È chiaro che se io vivo una vita tiepida, una vita da cristiano mediocre e medio basso, diciamo che non ho neanche ali per volare io, non per prendermi qualche anima e portarla, diciamo, con le ali della carità, portarla alla salvezza. E poi tutto il resto, cioè i 10 comandamenti, devi vederli, eh? Onora il padre e la madre, intanto quelli del cielo e poi quelli della terra. Anche quelle sono cose che bisogna pur dirle. Allora, se seppelliamo l'uomo vecchio con i suoi peccati alla fine dell'anno, diciamo, l'anno nuovo voglio vivere da risorto, per cui farò un voto di leggere più i commenti di Don Dolindo e di ascoltare meno televisione, perché tanto dicessero qualcosa di vero, Perdo solo tempo, devo adorare il Signore, non la TV, i programmi, il video e sti smartphone e queste internet. Ma voglio sapere, ma cosa vuoi sapere? Devi sapere come si fa andare in paradiso, quella è sapienza, no? Vuoi sapere che cosa? Le bugie che uno dice contro l'altro. Per cui vita nuova, perché se l'anno prossimo fosse l'ultimo anno della mia vita, io come mi presenterei? Con lo smartphone in mano e dice: Signore, aspetta che devo, prima di parlare con te, devo guardare i messaggini che mi sono arrivati, cari miei, cioè, vita nuova. Ieri io viaggiavo in treno e era pieno stracolmo, c'erano pieni di ragazzi. Beh, se ne fosse stato uno che non avesse avuto in mano questi cellulari, avesse ascoltato, visto, scritto, non so, cioè tutti quanti, diciamo, avessero tutti la corona in mano, questi qua, noi salveremmo il mondo, Tutti con lo smartphone in mano, scrivi, ascolta, guarda, fotografie, guarda qua, non ce n'era uno, capite, tutto pieno, che io sono stato in piedi, bene, tutto il viaggio, perché non c'era neanche posto da mettere i piedi, Tutti quanti conciati così. Mamma mia, dico, ma questa è una cosa pazzesca, ma non ci rendiamo conto che è una dipendenza, siamo dei drogati di cellularite, di smartphonefonite,
Fossimo drogati di cielo, vero? Non di,
di cielo, di non di cielo, sì, di cielo, bello, sì,
davvero,
sì.
Davvero, veramente, quindi hai detto pulizia, bene, pulizia, allora ci possiamo augurare,
auspicando,
ecco, un anno ricco di benedizioni, sì, di grazie, ma se non puliamo prima l'interno.
È da 40 anni che noi facciamo tutti fine anno l'adorazione e la messa di mezzanotte, e mentre scoppiano i botti, stappano le bottiglie, noi a lume di candela, vero, praticamente invece che stappare le bottiglie, è vero, noi facciamo
celebrate l'alba, come
sì, ecco, e celebriamo, c'è la Santa Messa, e invece che i panettoni ci cibiamo del corpo e del sangue di Gesù Cristo, e invece che bere lo spumante ci beviamo il sangue di Cristo, vero, che ci ha salvati, che ci ha lavati, ecco, per cui stiamo bene. Poi me ne vado a casa, perché la gente, l'anno scorso ho visto le ragazzine con le bottiglie, ubriache, bambine ubriache con le bottiglie in mano, che bevono sedute per terra ubriache, ma roba dall'altro mondo. Dico, ma non vedete come è ridotto? Ma questi governanti si preoccupano delle generazioni, ma cosa verrà fuori, ma che madri saranno queste qua, no? E poi peccati su peccati, aborti, pillole, ma questo sarebbe il prodotto interno lordo, altro che lordo, estrasporco e strazzozzo. E poi cantiamo, ma non è possibile cantare, a piangere i nostri peccati e quelli di coloro che non ci hanno educati, che hanno la responsabilità di aver lasciato il popolo andare nelle tenebre, nell'ombra della morte. Santa giornata a tutti, buona fine santa e buon inizio da risorti, altro che panettoni e cenoni, meglio che facciamo digiuno e diciamo tanti rosari. Ave Maria.
Mi associo, Ave Maria, anche da Anna, santa giornata.
Ave.